Segue una domanda da parte di Attilio. Una domanda che sembra che ha a che fare con il tempo della fine, con le profezie. Attilio ci chiede: fratello Giuseppe, per favore mi puoi spiegare il significato di questo passo del Salmo 46? Di Salmo 46. Che cos'è questo fiume? Dove si trova? Come si chiama? Che cosa rappresenta? Sarei contento, e forse tanti altri fratelli, di sapere il significato di questo Salmo. Ti ringrazio e che Dio ti benedica a te e tua famiglia e tutta la comunità e i fratelli sparsi dal mondo. Grazie Attilio.
Grazie Attilio. Ti vogliamo bene. Amen. Allora, questa è la sua domanda esattamente. Cos'è
di
il
spiegare
fiume?
Cosa è il fiume del Salmo 46?
E leggiamolo.
Dove si trova, come si chiama, cosa rappresenta?
Aspetta, tutto vuol sapere.
L'indirizzo. Salmo 46.
Sì, leggiamolo.
Al direttore del coro dei figli di Core. Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà. Perciò non temiamo se la terra è sconvolta, se i monti si smuovono in mezzo al mare, se le sue acque rumoreggiano, schiumano e si gonfiano, facendo tremare i monti. C'è un fiume, i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa. Non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano. Egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite, guardate le opere del Signore. Egli fa sulla terra cose stupende, fa cessare le guerre fino all'estremità della terra. Rompe gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. Fermatevi, dice, e riconoscete che io sono Dio. Io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Salmo 46. Bellissimo per questi giorni che viviamo oggi. Se tutto il mondo crolla, noi abbiamo il Dio degli eserciti con noi.
Il mondo rumoreggia, minaccia.
Mm.
E il Signore dice, non preoccupatevi.
Amen.
Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Allora, quindi il punto sarebbe il verso 4 e 5.
Mm-hmm.
Vale la pena di rileggerlo.
C'è un fiume.
Questa è la sua domanda.
Sì. C'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino.
Alleluia.
Cosa è il fiume? Che dice che i ruscelli rallegrano la città di Dio. Quale città di Dio?
Beh, questa è una profezia molto, molto grande, questa qui. È una profezia molto potente che il salmista qui siamo al 1000 avanti Cristo, durante i salmi. E questo qui è una, dice, dei figli di Core, il direttore del coro, per voce di soprano, Salmo 46, quindi circa 1000 avanti Cristo fu data questa profezia. Poi circa 500 anni più tardi Ezechiele diede la grande rivelazione del fiume che veniva dal trono di Dio. Infatti veniva dal Tempio di Dio. Va bene? E la profezia è molto interessante, che io ho fatto anche un video, se tu ti ricordi bene. Com'è che si chiama il video?
Pesci vivi nel Mar Morto. È la profezia di Ezechiele che si compie.
Pesci vivi nel Mar Morto, questo è il nostro...
Sì.
Questo è il titolo del video, no?
Sì, sì,
che
sì.
Abbiamo fatto noi, un video di, mi pare, di circa un'ora. Allora, l'hai messo sulla radio questo video col link?
No, ho messo solo la foto.
Solo la foto. Metti anche il link.
Ok, sì, lo mettiamo. Okay.
Shall I give it you?
No, ce l'ho, già ce l'ho qui presente.
Ce l'hai già?
Mm-hmm.
Allora, questa è una profezia, diciamo, grandissima.
In Ezechiele dove?
Ezechiele 47.
47.
Tanto che io ho fatto un video di un'ora su questo, ho studiato per bene, insomma, e mm-hmm. ho raccolto il meglio che ho potuto. E quindi chi è interessato guardi questo video, che c'è un paio di anni, mi pare il 2018 l'ho fatto.
Mm-hmm.
Va bene.
E di cosa parla?
Beh, cosa parla? Parla appunto del quarto tempio che ci sarà un fiume che esce da questo quarto tempio. Noi sappiamo dalle Il nostro corso biblico che abbiamo studiato, che adesso quando viene l'Anticristo, lui autorizzerà la costruzione del terzo tempio.
Del terzo, sì. Allora, com'è il quarto?
E questo è il quarto.
Quando?
E qui stiamo saltando alla profezia dopo la profezia. Capisci? I tempi sono quattro. Infatti i tempi sono cinque.
Cinque? Mamma mia!
No, ma scritturale.
Devi dimostrare.
Allora, il primo e il secondo li conosciamo, sono stati distrutti, no?
Sì, sì.
Cioè il primo è distrutto da Babilonia, il secondo è distrutto dai Romani.
Ok.
Ok, adesso l'Anticristo autorizzerà la costruzione del terzo.
Quando firmerà il patto di 7 anni.
Sì, comunque sì. E poi questo qui, io credo, non lo dice la Bibbia, ma io credo che questo qua sarà distrutto ad Armageddon.
Ah, sì, questo, nella battaglia di Armageddon sì. Sarà distrutto.
Sì, perché lì, secondo Tessalonicesi 2, dice che l'Anticristo, diavolo incarnato, si siederà nel Tempio di Dio dicendo che è Dio. Quindi questo tempio sarà contaminato e non credo che Dio va a prendere un tempio di seconda mano dopo il diavolo.
Mm-hmm, mm-hmm.
Quindi mi aspetto che questo tempio sarà distrutto da noi. Premo. Quelli di noi che saranno degni,
se
la sposa di
lì.
Cristo, di cavalcare sui cavalli bianchi, Apocalisse 19:11, quindi noi cristiani.
I fedeli, vabbè. Sì.
E noi cristiani. Mm-hmm. E tra i cristiani ci saranno i fedeli, che sono la sposa di Cristo, che cavalcheranno con Gesù su cavalli bianchi, Apocalisse 19:11, e distruggeranno la bestia, l'anticristo, il falso profeta, che saranno al lago di fuoco, e distruggeranno le sue armate che lo seguono, Gog e Magog. Apocalisse 19:11. Quindi i tempi sono cinque.
Allora, no, questo è stato il terzo.
Sì, questo è il terzo. Okay.
E tu dici che possibilmente, non dice nella Bibbia, però forse sarà distrutto durante l'Armageddon.
Sì, ma io non mi aspetto che Dio vada in un tempio di seconda mano, dove ci è seduto il diavolo.
E allora qual è il quarto
tempio?
Tu
sai che per costruire il tempio Dio ha ordinato che fossero usate delle pietre sulle quali non è passato un ferro, non sono state tagliate, questo o quell'altro, sono state preparate per fare l'altare, essere costruito di pietre non toccate da un attrezzo, un arnese. Quindi figurati se Dio va a mettersi su un trono, suo Spirito Santo, dove c'è stato l'Anticristo 666, l'immagine della bestia, l'abominazione della desolazione. Ma io dico no. Infatti qui ci sono delle misure, in Ezechiele capitolo 40, fino alla fine di Ezechiele, diversi capitoli, parla delle misure del Tempio. Ti dice come il Tempio che sarebbe stato alto, largo, profondo, eccetera. E quindi quando costruiranno il Tempio, no, viene detto dall'Anticristo, basterà guardare le misure del Tempio, combaciarle con Ezechiele 40 in avanti, sono alcuni capitoli che parlano del Tempio, combaciarle e vedrai che le misure saranno diverse.
No, è immenso quello di Ezechiele, dei chilometri.
Sì,
non può essere.
Ma col fischio che i palestinesi gli daranno tutto questo terreno a Israele. Mm-hmm. No, non gli vogliono dare neanche un pezzettino della spianata delle moschee. Come fanno a dargli chilometri, 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 eccetera? Quindi non me l'aspetto, non è plausibile.
Sì.
Non lo vogliono proprio il Tempio, quelli là, il Tempio ebraico. Quindi gli daranno una zona striminzita. Perché l'anticristo, il diavolo, va da lì a sedersi dentro e dire io sono Dio, secondo il Tessalonicesi 2. Quindi questo è il terzo tempio.
E se supponiamo che questo terzo tempio sarà distrutto ad Armageddon?
Sì, questo secondo me è così.
E poi?
Questo, vabbè, è la mia interpretazione, però.
Sì.
Allora, sì.
E poi il prossimo tempio?
Il prossimo tempio è il quarto. Questo qui, una volta distrutto questo tempio qua, allora il tempio profetizzato di Ezechiele, capitolo 47, dov'è? E dovrà venire in esistenza durante il millennio, per adempiere la profezia di Zaccaria 14, che dice tutti gli anni i rappresentanti di tutte le nazioni dovranno venire a Gerusalemme a adorare Dio e chi non viene sarà maledetto.
Questo è durante il millennio?
Durante il millennio. Quindi se non c'è il tempio, dove vanno?
No, ci deve essere un tempio.
Ci deve un tempio. Tra l'altro profetizzato Ezechiele 47, che ti dà, Ezechiele 47 ti dice anche la posizione. 47 ti dice la facciata del tempio guardava ad est. Ora, lì c'è la cartina geografica di Israele, ce l'hai?
Sì, però puoi dirmi anche del quinto tempio prima di studiare questo.
Oh, dimmi.
Allora, il quarto tempio è quello di Ezechiele, le misure di Ezechiele.
Tu non l'hai mai detto, tu non lo sapevi che c'è cinque
tempi. Sì, questo l'hai detto, del quarto tempio durante il millennio, sì, lo hai detto prima. Ecco. Non l'abbiamo studiato molto dettagliatamente, però quale è il quinto tempio e dove sparisce il quarto?
Allora, il quarto sparisce quando Apocalisse capitolo 20, verso 9 e 10, scende fuoco del cielo e brucia il pianeta.
Okay.
Ci siamo fino a lì?
Sì. Ecco. Quello ha senso.
Ecco, il quinto tempio, guarda, il quinto tempio tu lo conosci benissimo, vai a leggere Apocalisse 21.
Leggo io tu, Dora?
Leggo io.
21, verso, leggi tranquillamente, senza paura, verso 1.
Apocalisse 21, 1. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Questo è il quinto tempio.
Cioè la nuova Gerusalemme.
La nuova Gerusalemme è un tempio, vai avanti.
Verso 3. Udì un gran voce dal trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini.
Quindi un tempio, no? Capisci?
Il tabernacolo è il tempio,
sì.
Egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio.
E sarà il loro Dio. Salta verso 22.
Apocalisse 21, verso 22. Nella città non vidi alcun tempio, perché il Signore, Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio.
Questo è il quinto tempio finale, cioè
questo
Dio in persona.
È tutto un tempio.
Tutto un tempio. Quindi non ci saranno la chiesa pentecostale, cattolica, presbiteriana, no, Stima di Geova, la sala del regno, la chiesa dei mormoni. No, non vidi nessun tempio, nel senso non ci saranno denominazioni settarie di oggi, ma ci sarà un tempio. Primo Corinzi 3,16 dice, voi siete il Tempio dello Spirito Santo, il Tempio siamo noi, noi siamo, guardami in faccia e ti guardo a te, noi siamo il quinto Tempio, capito? Perché gli altri due, cioè il terzo e il quarto che arriveranno, saranno distrutti, ci saranno più, rimarremo noi, noi siamo il quinto, ultimo, finale Tempio, guardate allo specchio, stai guardando il quinto Tempio.
Oh, Dio mi aiuti.
A posto?
Ok, ho capito, cinque tempi, sì.
Hai letto 27?
No. Apocalisse 21, 27. E nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità vi entrerà, ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'Agnello. Apocalisse 21, 27.
Altre domande?
Sì, questo fiume dove lo troviamo? Il fiume di Salmo 46, dove lo troviamo geograficamente parlando?
Allora, sì, c'è anche la geografia. E leggi di nuovo il Salmo 46.
46, 4. C'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare, Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino.
Quindi c'è un fiume che proviene da Dio?
Dalla città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo.
Capito? Qui non parla più di tempio adesso, parla della città, quindi stiamo qui a fare un balzo di mille anni. Quindi saltiamo dopo il millennio quando la città scende dal cielo. Ah. C'è un fiume che proviene dalla città, però...
E dove va il fiume?
Va dove vuole andare il fiume, guarda eccolo qui, leggi Apocalisse 22:1. Cos'è che hai letto? Il Apocalisse 22 devi andare,
sì,
ecco qui andiamo al fiume.
Apocalisse 22:1,
ecco questo, sì.
Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello.
Capito?
Wow.
Come dice, rilegge 46, di una Salmo 46 e falli combaciare.
Salmo 46, 4. C'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo.
Capito? Ed ecco che questo qui, il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dall'Agnello. Va bene, va avanti, legge, verso 2.
In mezzo alla piazza della città, e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Quindi qui siamo dentro la città.
Sì, la Nuova Gerusalemme. Quindi è un fiume che proviene dal trono di Dio, dalla città di Dio. Mm-hmm. Avanti.
Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni.
Hai capito? 17?
17.
Apocalisse 22, 17.
Lo spirito e la sposa dicono vieni e chi ode dica vieni, chi ha sete venga, chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Apocalisse 22, 17.
Ora questo ha un parallelo nel millennio. Questo quinto tempio che è la Nuova Gerusalemme viene profetizzato, simboleggiato prima, mille anni prima, all'inizio del millennio, dal nuovo tempio che sarà costruito. Anche da lì esce un fiume che dà vita, dà una vita materiale. Invece quell'altro dopo il millennio dà la vita materiale e spirituale. Mm-hmm. Va bene?
Sì.
Ecco, questi sono i significati.
Sì.
Torna Ezechiele 47, voglio spiegare ancora un po' di più.
Ezechiele 47, che è il quarto tempio durante il millennio.
Questo è il quarto tempio, dopo okay. Quello dell'anticristo.
Sì, Ezechiele 47.
Ecco, sì, allora leggi, hai già letto il verso 1, no?
No, ho letto niente.
Ah no?
No, no.
Allora leggi l'1, 47.1, scusa.
Ezechiele 47.1.
Chiedo scusa.
Egli mi condusse nuovamente all'ingresso del Tempio, ed ecco delle acque uscivano da sotto la soglia del Tempio verso est, perché la facciata del Tempio guardava a est. Le acque scendevano da sotto il lato destro del Tempio, a sud dell'altare.
Ok, allora attenzione, lì c'è la cartina geografica, perché questa profezia ti dà i punti cardinali. Allora, ti dice che il quarto tempio, quello del millennio, non quello dell'anticristo.
Sì, sì.
Dopo
sì,
Armageddon, sì. Qui siamo. Allora, il quarto tempio ti dice la locazione, ti dice dov'è la pietra angolare, ti dice la facciata del tempio guardava a destra. Ora, se tu guardi la cartina di Israele, qui c'è Gerusalemme, no? Mm-hmm. Allora, est di Gerusalemme, vediamo che c'è il...
Jordan.
C'è la Giordania e c'è tutto l'est. Yeah. Perché l'est è importante? Va bene, è importante perché il sole nasce ad est, il sole rappresenta Cristo. Quindi è un po' il sole che nasce a illuminare tutta la terra, perché il pianeta gira in quel senso lì. E allora la facciata del Tempio, la porta d'ingresso, guarda ad est, illuminata dal sole che rappresenta Gesù.
E la domanda è, cosa sono queste acque che escono da sotto la soglia del Tempio? Perché non possono essere le stesse acque del fiume della vita che verrà dopo il millennio.
Quale scrittura stai leggendo?
È prima scrittura.
Sempre la prima.
Cosa sono queste acque?
E le acque rappresentano quelle che saranno nella Nuova Gerusalemme, che le acque di guarigione, le acque che danno il fiume.
Però non è lo stesso fiume. Non può essere?
No, durante il millennio no.
Allora
però rappresenta il fiume della Nuova Gerusalemme.
E che ruolo hanno queste acque?
E profetizzano la Nuova Gerusalemme. Mm. Il Tempio rappresenta la Nuova Gerusalemme che scenderà.
Ah.
E questo fiume materiale rappresenta il fiume che uscirà dalla Nuova Gerusalemme che abbiamo letto prima.
Ok, ok. Like a pre-announcement.
È un po' come Giovanni Battista rappresentava la venuta di Cristo,
mm-hmm.
È un po' come il Tempio del Vecchio Testamento rappresentava il nostro corpo, il Tempio era diviso in tre, cortile dei Gentili, la prima stanza, poi c'era la seconda. Quindi il cortile dei Gentili rappresenta la nostra carne, la prima stanza nel Tempio rappresenta l'anima nostra e il luogo santissimo rappresenta lo Spirito Santo nella nostra anima.
Mm-hmm.
Quindi questo rappresenta la Nuova Gerusalemme.
Sì, una rappresentazione anticipata di come sarà dopo i mille anni.
Sì, poi tutto il capitolo spiega, verso 2 dice c'è la porta nord, mi feci girare fuori, poi la porta esterna, e quindi le acque scenderanno dal lato sud verso il sud di Israele e dal lato est verso il Mar Morto. E poi dice che quando l'acqua arriva a Mar Morto, il Mar Morto diventa vivo, il sale scompare e arrivano i pesci.
Ah, ok, quindi quella profezia dei pesci si avverrà durante il millennio.
Sì, qui vediamo che ci sono 4.000, gli dici nella visione di Ezechiele, lui cammina 4.000 cubiti, che sono 2 chilometri, E qui a questo punto diventa un torrente che non si poteva attraversare. Leggi verso 6.
Egli mi disse: hai visto, figlio d'uomo? Poi mi fece ritornare nuovamente sulla sponda del fiume. Dopo essere ritornato, ecco. Mi fermo?
Sì, vai avanti.
Dopo essere ritornato, ecco sulla sponda del fiume moltissimi alberi, da un lato e dall'altro. Quindi mi disse: queste acque si dirigono verso la regione est, scendono nell'Araba e sboccheranno nel mare. Entrate nel mare, le sue acque saranno risanate.
Non parla del mare grande Mediterraneo, parla del mare, l'altro mare, a est di Gerusalemme, che è il Mar Morto.
Mar Morto.
E poi dice: le acque saranno risanate. Mar Morto,
sì,
che è stato maledetto ai tempi di Sodoma e Gomorra, quando è cascato la lava, è cascato il fuoco del cielo, misto a sale, che appunto la moglie di Lot è diventata sale. Ecco, le acque, questo lago è diventato salato per il sale. Nel Vecchio Testamento, quando tu volevi maledire una terra, spargevi il sale, e così che niente più poteva crescere. Infatti intorno al Mar Morto è deserto. Quindi il Mar Morto rappresenta la maledizione, la morte di Dio che è cascata su Sodoma e Gomorra. Ora però, uscendo questa acqua durante il millennio da Gerusalemme, risana il Mar Morto, simbolo che Dio risana Gerusalemme, risana Israele, è un simbolo di Cristo. Verso 9.
E avverrà che ogni essere vivente che si muove, dovunque il fiume arriverà, vivrà. E ci sarà grande abbondanza di pesce, perché vi giungono queste acque e risanano le altre. Ovunque arriverà il fiume, tutto vivrà.
Quindi il fiume che viene dal Tempio di Gerusalemme durante il millennio, ovunque arriva, tutto viene risanato.
Wow, bellissimo.
E allora il Mar Morto, arrivano i pescatori e cominciano a pescare. 10.
E avverrà che sulle sue rive ci saranno pescatori, da Engedi fino a Englaim sarà un posto dove si stenderanno le reti. Il suo pesce sarà dello stesso genere e in grande quantità, come il pesce del Mar Grande.
Mar Grande sarebbe il Mar Mediterraneo, come i pesci del Mar Grande. Quindi il Mar Morto avrà gli stessi pesci del Mar Grande. Quindi sarà un luogo meraviglioso di pesca.
Wow.
Cos'hai letto?
Il 10.
Il 10, l'11?
Ma le sue paludi e i suoi acquitrini non saranno risanati. Saranno lasciati per estrarre il sale.
Quindi lascia un posto per il sale. Il sale serve.
Wow.
E poi anche come ricordo dei giudizi passati contro Sodoma e Gomorra. Dio crede nel lasciare testimonianza. Leggi 12 e ci fermiamo lì.
Lungo il fiume, su entrambe le sue sponde, crescerà ogni specie di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno e il cui frutto non verrà mai meno. Porteranno frutto ogni mese, perché le loro acque escono dal santuario, il loro frutto servirà di cibo e le loro foglie di medicina. Wow, è proprio esattamente come il fiume dell'acqua della vita dell'Apocalisse 22.
Vai lì, vai Apocalisse 22, 1 e 2.
Apocalisse 22, 1 e 2.
Fino al 3.
Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni.
Quindi dice come quell'altro di Ezechiele che sono medicine.
Come medicina.
Che le medicine sono queste.
Non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servi lo serviranno.
Niente più di maledetto, capito? Quindi Dio toglie la maledizione già nel millennio. Però sappiamo che alla fine il mondo si volgerà di nuovo al diavolo. Ok, lo vediamo Apocalisse 20, verso 7 fino al 10. E lì però Dio si stanca e dice, alt, capolinea, fuoco del cielo e brucia il pianeta, la facciata del pianeta. Il capitolo seguente, verso 21, nuovi cieli, nuova terra, nuovo pianeta, eccetera.
Quindi le acque di Ezechiele 47, le acque che vengono dal Tempio, sono una immagine anticipata del fiume della vita che sarà durante
dopo
il millennio, quando scenderà la Nuova Gerusalemme, e il fiume dell'acqua della vita verrà dalla Nuova Gerusalemme,
proviene
dalla città.
Dalla Nuova Gerusalemme, dal trono di Dio, e ovunque va darà salute, e darà salute, benessere, frutti,
bello,
eccetera.
E le acque di Salmo 46 si riferiscono al millennio o dopo il millennio?
Beh, al millennio.
Al millennio.
Aspetta, aspetta, legge di nuovo che non voglio confondere.
46:4.
Forse anche tutte e due.
C'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo, okay, della dimora dell'Altissimo.
Dopo il millennio.
Dio si trova in essa.
Dopo il millennio.
Ah, perché dice Dio si trova in essa?
No, no, c'è anche, anche durante il millennio Dio si trova nel tempio quarto che costruiranno.
Ah.
Però dice la città di Dio.
Ah.
E allora
sì,
questa
sì,
è evidentemente dopo il millennio.
La città,
la città
di Dio,
che scende
il luogo
dal cielo.
Santo, sì.
Quindi si riferisce un po' a tutte e due. Va bene. Tutte e due è completo, insomma. Infatti questo fratello qua, chi è? Attilio?
Sì.
Attilio è lui perspicace, dice, ha visto che lì c'è... Io non l'avevo mai studiata questa scrittura, però alla sua domanda l'ho studiata e...
Ma il verso 6?
Di dove?
Di Salmo 46 dice, le nazioni rumoreggiano. Questo è durante il millennio?
Durante il millennio questo. Cioè, sì, a volte le profezie sono mischiate. Va bene, perché insomma, c'è, mi segui?
Sì.
Come Isaia 66 parla del nuovi cieli, nuova terra, e poi parla del, dei cadaveri che bruciano, insomma c'è millennio, c'è
dice,
anche il...
Dice anche il verso 9, fa cessare le guerre fino all'estremità della terra. Durante il millennio ci saranno guerre?
Beh sì.
Sì? Mm. E come lo sai?
E lo so perché Apocalisse, Apocalisse 20, 7 in avanti. Apocalisse 20, verso 7 sarebbe dopo il millennio, ok? E quindi alla fine del millennio, oh, okay, a cavallo della fine del millennio, mm-hmm, quindi anche dentro il millennio. Cosa dice?
Alla fine o dentro?
E dentro e fuori, cioè a cavallo. Sul finire del millennio, okay, le nazioni si ribellano di nuovo a Dio, di nuovo a Dio perché il diavolo viene liberato, no?
Mm-hmm.
Satana viene, sì, liberato.
Sì. Apocalisse 20, verso 7. Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, per radunarle alla battaglia. Il loro numero è come la sabbia del mare. E saliranno sulla superficie della terra e assedieranno il campo dei santi e la città di Letta. Ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. Apocalisse 20, da 7 a 9.
A 10 anche.
Anche 10.
Diavolo che... diavolo sposta la sua residenza. Dove?
Verso 10. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta.
Hai capito? I cadaveri sono lì a... I cadaveri sono lì a galleggiare sulla lava. E no, non si consumano come monito. Quindi dopo il millennio il diavolo viene liberato e allora torna di nuovo Gog e Magog. Cosa rappresenta Gog e Magog? Gog è l'anticristo, Magog è la Russia, e la Russia cos'è conosciuta negli ultimi tempi? Per il comunismo, no? Che adesso,
sì,
sta tornando, tra l'altro sta tornando il comunismo. E anche in Germania i socialisti stanno salendo, in Russia stanno... Va bene. E allora Magog rappresenta che come il settimo impero mondiale, quello dell'anticristo che sta per arrivare, è un risuscitare dell'impero romano, così alla fine del millennio il diavolo risusciterà Magog, il comunismo, il socialismo, l'uguaglianza, marxismo, appunto Magog, e andrà in giro per il mondo di nuovo a dire siamo tutti uguali, non ci servono gli arcangeli, non ci serve Dio, voi siete Dio, voi siamo tutti uguali. Quindi guerra contro la città dei santi, dice la città di Letta, com'è che la chiama? Verso 9,
la città di Letta.
Ecco, quella è la città di Letta durante il millennio. E Zaccaria 14 ce lo dice, e Gerusalemme, dove ogni anno devono andare lì ad adorare. Si stancano di andare ad adorare ogni anno e dire, ma no, facciamo guerra. Va bene. E allora fanno guerra, dunque, quindi durante il millennio, sul finire, mostra cosa c'era per tutto il tempo dei mille anni nel cuore della maggioranza della gente. La stragrande maggioranza della gente andrà ancora attraverso la porta larga, la via larga che conduce alla perdizione, Matteo 7, 13. andrà ancora alla perdizione. Seguiranno il diavolo liberato, furioso, sa che va nel lago di fuoco, però vuole trascinarsene il più possibile. Come diceva Hitler, resistete fino all'ultimo uomo, così che moriamo in tanti. Povero disgraziato, stolto. Ci siamo?
Sì, allora in conclusione...
Fratelli, se avete domande, scrivete.
In conclusione, il fiume di Salmo 46 sembra essere quello del millennio.
E tutte e due rappresentano...
Perché dice, rallegrano i suoi ruscelli, rallegrano la città di Dio, e abbiamo letto che la città diletta durante il millennio è proprio Gerusalemme,
sì,
dove ci sarà il Tempio. E poi dice, le nazioni rumoreggiano, ci saranno guerre.
Durante il millennio.
Quindi Salmo 46 si riferisce al millennio.
Beh, principalmente sì. Però si può applicare anche alla città di Dio, poi quel pezzo puoi applicarlo,
sì, 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 sì,
a dopo il millennio.
Il verso 4,
tra
sì.
Tra l'altro il fiume, eccetera, durante il millennio, così rappresenta la Nuova, sì, Gerusalemme che verrà. Quindi sono un po'... interconnessi.
Bellissimo questo.
Ma principalmente durante il millennio. Quindi questo è il quarto tempio. Adesso arriva il terzo tempio. Non tutti i fratelli sanno che ci sarà un quarto tempio durante il millennio, perché vedrai che quando l'anticristo arriverà e autorizzerà il terzo tempio, vedrai, sono sicuro al 99,99, che non avrà le misure di Ezechiele 40. Quanti sono i capitoli di Ezechiele? 47, 48, quanti sono?
In totale?
Sì.
Cerchiamo. Ezechiele sono 48.
48. Quindi da 40 a 48 parla tutto di quello. E ti dà anche le misure, ti dà esattamente i cubiti, la porta di entrata, tutto quello che c'è intorno, ma chilometri e chilometri di larghezza. E quando è che i palestinesi gli daranno questo spazio a Israele, che per miracolo ancora non sono riusciti a farsi un tempio? Ti pare che i palestinesi gli dicono, gli danno tutto lo spazio che vogliono? Ma neanche
sì,
neanche per sogno.
Vero.
Dimmi, Angela.
Un messaggio arrivato da parte di Giuseppino, che lui sempre mette le scritture giuste al momento giusto.
Grazie, Giuseppino.
Dice, una ulteriore figura della Nuova Gerusalemme troviamo nel capitolo 48 di Ezechiele.
Sì.
Cari fratelli, un'altra similitudine del Tempio di Ezechiele con la Nuova Gerusalemme, oltre a quello che già avete detto, anche in Ezechiele 48, dal verso 30 a 34, dice che questo Tempio, durante il millennio, ha 12 porte, e sulle porte ci saranno i nomi delle tribù di Israele, come dice in Apocalisse 21, 12. E citiamo Apocalisse 21, aveva delle mura grandi e alte, aveva 12 porte, e alle porte 12 angeli. Sulle porte erano scritti dei nomi, che sono quelli delle 12 tribù dei figli di Israele.
Sì, attenzione che non sia un po' mescolato con il con la profezia dell'Apocalisse capitolo 21, che non si riferisca direttamente a quello. Perché nel Vecchio Testamento a volte... e le profezie si intrecciano, e lì ci vuole il discernimento dello Spirito Santo, quindi bisogna vedere se probabilmente nel millennio le porte avranno i nomi delle tribù di Israele, e comunque quello di dopo il millennio, cioè quello del capitolo 21, la città che scende dal cielo, avrà anche 12 fondamenta, che sono i 12 apostoli di Gesù Cristo. Va bene?
Sì, sì, può essere, sì.
Grazie, Giuseppino. Quindi comunque cercate, fratelli, se insegnate queste cose, evitate i dogmi, va bene? Perché adesso vediamo come in uno specchio oscuro.
Sì, sì.
Cioè io quando insegno profezie cerco di non essere troppo dogmatico, lasciare spazio, perché ogni tanto il fratello Giuseppe, lo conosce quello là, ogni tanto cioè, sbaglia qualche virgola, eh? Cioè non è che sono qui a vedere, no, di infallibile ce n'è uno a Roma insieme alla Pacciamama e fanno due. Cioè io non rivendico questa infallibilità.
Sì.
Va bene.
Perché domani forse capiamo di più e insegniamo un po' meglio, sì, di oggi.
Sì, il più grande saggio del mondo è sempre più stupido dell'indomani.
Sì, sì, sì.
O
sì,
meno,
sì,
stupido dell'indomani.
No, ma cioè... voglio dire, tutto questo che hai detto oggi sul Salmo 46 per me è stato per la prima volta che ho visto e ho capito questi punti. Prima non sapevo niente, anche Ezechiele 47 non è che l'ho studiato tanto.
Ma neanche io ho studiato molto.
Quindi, è qui in diretta che sto studiando con voi.
No, ma neanche io lo sapevo. Cioè, quando mi ha detto Attilio vuol sapere questo, è meglio che diamo un'occhiata qui, perché se no casco come un fesso dalle nuvole, no? E allora ho studiato un pochino e allora ho preso degli appunti, appunto, perché tu sai, la mia cocuzza non è che è sempre, sai, allerta. Grazie Giuseppino, grazie Attilio, gloria a Dio, diamo il microfono ad Angela.
No, a Zigani.
Ai Zigani?
Sì, facciamo una pausa.
Oui. Mi sa che devo andare in offerta agli Zigani, perché, perché sai, che Dio li benedica. Chissà che religione sono queste, sono pentecostali, battisti,
sì,
cosa
sì,
saranno?
Sono Adi.
Adi sono? Adi. Cioè, a noi ci sono molti dell'Adi che non Adi, è che ci bravissimi. Vedono, ci vedono come fumo negli occhi, no, quelli dell'Adi. Alcuni. Altri invece gli siamo simpatici.
Dipende,
e quindi sì. Speriamo che i Zigani ci vedano, perché noi li amiamo molto e sarei felice di mandargli un'offerta come parte della SIAE. Sai cos'è la SIAE?
È sì. Quello copyright.
Le tasse.
Se... Le tasse. Ecco.
Le tasse.
Per la musica. Mm-hmm.
Perché, sai perché si chiama SIAE?
No.
Perché quando dici sì a loro è ai, SIAE.
Sì,
capito?
Sono ai.
Sai che la società editori, autori vedono poco, tutti gli editori multinazionali prendono quasi tutto. E le sai chi l'ha inventata questa? Mussolini.
Oh.
Di questo oggi il governo non si lamenta, capito?
Mm.
Comunque, Angela, sì. Prendi la parola.
Ascoltiamo questo canto mentre voi fratelli vi invitiamo a preparare il pane e il vino per la Santa Cena e poi preghiamo insieme.
Sì, Dora, anche noi per cortesia.
Sì, già preparato.
Sì, digli a mia moglie che porti
che
tutto
la porti,
quanto.
Sì.
La freccia che vola di giorno, paura nel mezzo della notte, la morte non toccherà la mia casa, mi copre il sangue di Gesù.
Poiché tu hai detto, o Eterno, tu sei il mio rifugio. e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo. Non ti accadrà alcun male, né piega alcuna si accosterà alla tua terra.